È la sera del 4 febbraio 1983. Ci troviamo nella città chiamata Corpus Christi, nello stato del Texas. Quello che succede è incredibilmente confuso e solo una cosa è certa. È stato compiuto un delitto. Quella sera, una chiamata al 911 desta l'attenzione della polizia. Al telefono c'è una donna di nome Wanda Lopez, una 24enne che lavora alla stazione di servizio chiamata Sigmore Shamrock. Al telefono Wanda si mostra molto preoccupata e denuncia un individuo sospetto di nazionalità ispanica, introdottosi nella stazione con in mano un coltello molto grosso. Mentre la ragazza è ancora al telefono, l'operatore che sta al di là della cornetta sente Wanda discutere con questo presunto uomo col coltello. Wanda tenta di dare all'individuo del denaro, sperando di convincerlo a lasciare il mini market. Poco dopo Wanda emette un urlo, e così la chiamata si interrompe. Giustamente allarmati, una pattuglia di agenti di polizia va nel luogo descrittogli da Wanda per capire cosa sta accadendo. Giunti alla pompa di benzina, dentro il mini market, notano con orrore un uomo che cerca di aiutare una giovane ragazza. Questa è completamente ricoperta di sangue, ferita in molti punti da delle evidenti e grosse coltellate. L'intera scena lascia a bocca aperta. È stato commesso per davvero un delitto. La ragazza, mortalmente ferita, è proprio Wanda Lopez, la stessa che ha chiamato poco prima in centrale. L'uomo per terra che sta cercando di aiutarla si chiama Kevin Baker. Spiega che cosa ha visto e dà delle delucidazioni alla polizia. Affinate bene le orecchie perché è estremamente importante quello che questo ragazzo dice alla polizia. Praticamente, questo Kevin Baker spiega di essersi fermato a fare benzina in questa stazione di servizio. Mentre si avvicinava all'edificio per chiedere all'addetta di attivare la pompa, vede un uomo con una camicia di flanella all'interno del mini market che lottava proprio contro Wanda Lopez e cercava di trascinarla per i capelli sul retro. Quando questo misterioso aggressore ha lasciato perdere Wanda, Kevin e lui si sono scambiati degli sguardi. È sera, i due sono un po' distanti, ma Kevin ha capito bene che quell'uomo pericoloso lo aveva già visto da qualche parte. Riesce a scorgerne i dettagli. Indossava per la precisione una camicia di colore grigio e pantaloni scuri. Era vestito in modo alquanto trasandato. Oltre alla camicia di flanella, sotto aveva anche una felpa grigia. A quel punto l'aggressore, trovandosi quasi faccia a faccia con Kevin, gli urla: «Ho una pistola. Torna indietro». Una volta detto questo, l'uomo è scappato sul lato est del negozio, scomparendo nella notte. Molti passanti della zona però paiono contraddire questa versione dei fatti, ma solo in parte. Praticamente altre voci dicono di aver visto questo losco figuro dirigersi sul lato nord, ovvero dietro l'intera stazione di servizio e non sul lato est. Poi altri dicono di aver addocchiato una persona a fare jogging proprio vicino al negozio indossando una camicia bianca con le maniche rimboccate, fuori dei pantaloni. E questi ultimi erano stile militare. Se quello che vi ho detto fino ad ora vi risulta essere molto confuso, è perché in realtà lo è. I poliziotti sulla scena notano che c'è molta confusione dietro questa cosa e al momento non si riesce ancora bene a capire dove questo presunto responsabile sia scappato. Ad ogni modo, per concludere la versione di Kevan, il ragazzo continua dicendo che questo aggressore è scappato e che è stato solo in quel momento che ha visto Wanda, la povera vittima, ferita e sanguinante, uscire dalla stazione, barcollando e chiedendo aiuto, prima di crollare a terra, esanime. Ed è entrato dentro il mini market per prendere dei tovaglioli di carta per fermare l'emorragia, almeno fino all'arrivo della polizia e dei paramedici. Cosa che, purtroppo, sappiamo essere avvenuta troppo tardi. Kevan Baker, però, non è il solo ad avere qualcosa da dire in merito a quello che è accaduto quella sera. Oltre agli altri testimoni di passaggio, di cui ho già parlato, c'è anche un'altra persona che, come Kevan, può descrivere il tutto con qualche dettaglio in più. Costui si chiama George Aguirre. Ora, questo George spiega che anche lui si era fermato per fare benzina alla stazione di Sigmore Shamrock, e questo intorno alle ore 20. Mentre stava riempiendo il suo furgone di benzina, ha visto un uomo in piedi appena fuori dal negozio della stazione di servizio. Il figuro, dice, indossava pantaloni blu e una t-shirt a maniche lunghe, pantaloni scuri e una camicia bianca con le maniche arrotolate. L'uomo in questione, visto da questo George, pare bevesse birra e giocava con un coltello molto grosso. Preoccupandosi per questa situazione, George osserva con attenta precisione questa apparente persona sospetta. Costui si sarebbe poi avvicinato a George, chiedendogli un passaggio al Casino Club, un bar locale. L'uomo con il coltello pare che abbia offerto a George di pagare addirittura per quel viaggio fino al bar, mostrandogli un portafoglio nero con dentro poche banconote. Per niente sicuro della cosa, George decide di rifiutare. Non gli piaceva molto quell'uomo, e in più aveva un'arma pericolosa ben in vista. George allora entra nel mini market e incontra proprio Wanda alla cassa. Le dice sottovoce di stare attenta a quest'uomo sospetto, che si trova pochi metri al di fuori del negozio. Le dice anche che l'uomo ha un'arma in mano. Una volta avvertita la ragazza, George paga la sua benzina e torna all'interno del suo furgone. Ma ancora lì vede che quella strana persona inizia a dirigersi all'interno del negozio. Ma a quel punto George Aguirre si stava già allontanando e stava facendo inversione a U sull'autostrada adiacente. Ma quando si guarda indietro, vede che l'uomo e la vittima, quindi Wanda Lopez, stavano lottando. Lì capisce che tutto stava andando nel peggiore dei modi e iniziò a preoccuparsi moltissimo. Esce nuovamente dall'autostrada e si reca in una vicina pista da bowling per chiedere a una guardia di sicurezza di chiamare la polizia. Dopodiché torna di nuovo alla stazione di servizio di Sigmore Shamrock, più o meno nel momento in cui la polizia stava già arrivando. Il caos più totale regna in quella serata orribile e piena di tensione. Bisogna agire in fretta per prendere il responsabile. Le testimonianze di George e di Kevan paiono essere attendibili e concordi. Unendole alle altre ricevute poco dopo, è chiaro che qualcuno è qui nei paraggi e cerca di farla franca. Magari sta cercando di nascondersi. Sembra che la direzione nord, ovvero il retro della pompa di benzina, sia la via più probabile. Non solo perché ci sono più testimonianze che affermano questa cosa, ma anche perché un allarme radiofonico, in un'auto della polizia presente sulla scena, riporta ad un certo punto che un individuo sospetto è a piedi e si dirige verso nord, proprio sul retro del negozio. Nel mezzo di questa caotica caccia all'uomo, la polizia riceve più chiamate dai residenti del quartiere. Qualcuno sta correndo nella notte. Qualcuno riferisce addirittura ad un certo punto di un uomo nascosto sotto un camioncino. La polizia inizia a cercare questo uomo basandosi su quest'ultima chiamata. Ed effettivamente, dopo circa 30-40 minuti dall'inizio di questo incubo, gli agenti trovano qualcuno. Sotto un camion parcheggiato c'è un uomo senza maglietta e senza scarpe. È a petto nudo, vicino ad una pozza d'acqua. Non indossa niente di tutto quello che hanno detto i testimoni oculari, però è ispanico, come aveva riferito la vittima al telefono. Ma che cosa ci fa quell'uomo nascosto sotto un camion? Gli agenti lo tirano fuori con forza e ad Arcor, dalle testimonianze precedenti, gli trovano addosso un portafoglio nero contenente due banconote da un dollaro ed un'altra mazzetta di banconote per un totale di 149 dollari nella tasca anteriore dei suoi pantaloni. Ad un primo impatto pare chiaro che sia lui il responsabile. Questo è quello che la polizia pensa. Perché questo sconosciuto si sarebbe nascosto sotto un veicolo? Eppure sempre quella fatidica sera, nonostante la scena del crimine sia estremamente sporca di sangue, su quell'uomo non c'è neanche una goccia di sangue. Che ne è invece dei suoi vestiti? Se ricordate, sia Kevin che George, ma anche altri testimoni, hanno ben specificato i colori di quegli abiti. Forse c'è una spiegazione. Pare che due giorni dopo quella tragica sera, un vicino proprietario di casa trova delle scarpe bianche e una maglietta bianca nella sua proprietà. I test forensi eseguiti sulla maglietta e sulle scarpe, però, sono risultati negativi e non paiono essere di questo presunto individuo sospetto, ritrovato a petto nudo sotto un camion. Ma chi è questo uomo? Come si chiama? Perché si era nascosto? Ogni risposta a tempo debito. Intanto, il suo nome è Carlos De Luna e vi racconterò la sua incredibile e tristissima storia. Per tutte le persone coinvolte, fin dall'inizio, Carlos De Luna è l'uomo indubbiamente colpevole del tremendo e rabbioso e a dir poco insensato delitto avvenuto nei confronti della povera Wanda Lopez. Alla mattina successiva non ci sono troppi dubbi sul fatto che sia lui il responsabile, perché le testimonianze lo provano. Ma ne siamo veramente sicuri? Non è la prima volta che parliamo di pessima organizzazione da parte delle autorità. Per cui vi dico già che vengono fatte delle cose piuttosto gravi. Al di là della effettiva colpevolezza dell'uomo, purtroppo già vi dico che la scena del crimine viene subito ripulita. Le analisi del DNA ritrovate sulle prove, per quanto effettivamente svolte, non producono grossi risultati e non vengono troppo prese sul serio. L'intera accusa è retta maggiormente dalle parole di quei testimoni. Pare che si respiri un po' l'aria di discriminazione razziale. E questo non è mai un bene. I media, come sempre, ci marciano su quella notizia, perché per quanto spaventosa, pare essersi già risolta. Ma non è che forse, sotto sotto, c'è dell'altro da scoprire. Ad ogni modo, la polizia, quella sera, mette Carlos De Luna sul sedile posteriore di un'auto di pattuglia e lo conducono non in centrale, ma direttamente sulla scena del crimine. Carlos è visibilmente spaventato e viene mostrato a Kevin e George i due super testimoni iniziali, così da avere conferme o smentite da parte di quei testimoni così importanti sull'identità di questo individuo. Kevin, in particolare, essendo stato quello più vicino alla vittima, è teso nel confermare o smentire l'identità di quest'uomo, perché non solo non ne è convintissimo, ma si rende conto di avere il peso della vita di una persona sulle sue labbra. Qui si rischia la pena di morte per un reato di tale portata, per cui è di estrema importanza dire, con assoluta precisione, se quel sospetto è lo stesso che ha tolto la vita ad una donna. Alla fine sì, Kevin conferma. Anche George, il primo ad aver interagito con l'aggressore, dice che questo Carlos De Luna, il responsabile. Seppur con alcune reticenze, anche gli altri micro testimoni confermano che si tratta dello stesso uomo. Oramai non c'è più nulla da fare, anche perché, a renderlo ancora più sospetto, è che l'uomo non ha né scarpe né maglietta con sé. E al momento dell'arresto, questo Carlos presenta anche dei graffi di unghie sul viso e sotto il braccio destro. Vi ricordate che gli sono stati trovati dei soldi addosso? Questo si collegherebbe alla chiamata iniziale, fatta dalla vittima, in cui lei avrebbe ceduto del denaro a qualcuno. Dal registratore di cassa mancano effettivamente dei contanti, e dato che nei pantaloni di Carlos ci sono dei soldi, è possibile che questo sia collegato. Ma già qui c'è qualcosa che non va. Non è così incriminante il fatto che un uomo abbia con sé dei soldi in tasca. Tutti noi, quando usciamo di casa, possiamo averli. Di sicuro sono altre le prove da considerare, ma ogni cosa, anche apparentemente insignificante, quella sera, spinge gli agenti e le persone presenti a considerare senza alcuna possibilità di errore che Carlos De Luna è di sicuro il responsabile. Comunque, per legge, le autorità sono costrette a sentire la testimonianza del diretto interessato e quello che le sue parole hanno da dire. Preparatevi per la sua testimonianza, perché ha davvero dell'incredibile. E anche questa volta, ascoltate bene. Al processo del 1983, Carlos De Luna cerca di spiegare alla giuria che il giorno del delitto indossava una maglietta blu, pantaloni neri e scarpe nere senza lacci. Stava passando la serata con due ragazze, le sorelle Mary Ann Perales e Linda Perales. Ad un certo punto un uomo di nome Carlos Hernández si avvicina a loro. Sebbene Carlos De Luna inizialmente non avesse riconosciuto questo Carlos Hernández, dopo aver parlato con lui si rende conto che i due si conoscevano già, e questo sin da quando erano bambini. Un'altra fonte riporta di come, in verità, i due Carlos si conoscessero da appena 5 anni. Ma al di là di questo dettaglio, ritrovandosi insieme, alla fine i due amici decidono di andare per conto proprio al bar Wolfies, situato direttamente dall'altra parte della strada rispetto alla stazione di servizio Sigmar Shamrock, luogo in cui, vi ricordo, è avvenuto il delitto di Wanda. Dovete sapere che sia Carlos De Luna che Carlos Hernández sono molto simili tra di loro, così tanto da essere quasi due gocce d'acqua. Stesso peso, stessa altezza, quasi la stessa fisionomia facciale. Per non parlare poi del fatto che entrambi si chiamino Carlos e che entrambi vivono nella città di Corpus Christi, nel Texas meridionale. Comunque, quella sera, trovandosi da soli al Wolfie's Bar, i due iniziano a parlare del più e del meno. Dopo un po', tra una chiacchierata e un'altra, Carlos Hernández decide di recarsi nella stazione Sigmar Shamrock per comprare qualcosa, e passato un po' di tempo, Carlos De Luna nota che il suo amico non è ancora tornato. Era andato a vedere che cosa stava combinando lì, ed è a quel punto che vede, all'interno del mini market, il suo amico Hernández alle prese con una donna dietro al bancone. In quell'istante, Carlos De Luna ha provato paura. Ha visto come il suo amico si stava accanendo su quella ragazza indifesa e, preso dal panico, ha iniziato a correre. Dovete sapere che Carlos De Luna ha già una fedina penale per aggressione intima e entrambi Carlos, quindi, non sono così proprio puliti agli occhi della legge. Praticamente, in quel momento, Carlos De Luna ha temuto che, stando alla somiglianza con il suo amico Hernández, lui avrebbe potuto essere preso dalla polizia al posto suo. E detto che c'è qualche testimone nei paraggi che potrebbe potenzialmente vederlo, ritenendolo potenzialmente responsabile dell'accaduto, decide di scappare, scavalcando una recinzione. Ed è lì che si strappa la maglietta. Ed è sempre lì che probabilmente perde anche le scarpe. «Ho continuato a correre perché avevo paura», dirà la giuria. «Quando ho sentito le sirene delle auto della polizia venire verso la stazione di servizio, sono andato nel panico più totale e mi sono nascosto sotto un pick-up dove, 40 minuti dopo, mi avete trovato». Alla luce di tali informazioni, in un processo equo e imparziale, si dovrebbe analizzare la testimonianza provando a verificare tali parole. La squadra di difesa di Carlos De Luna ribadisce ciò che l'imputato ha già detto, specificando di questo sosia esistente e in quel momento a piede libero. Ma, purtroppo, i pubblici ministeri ridicolizzano l'intera dichiarazione. Per loro sembra troppo irrealistica la presenza di un individuo così simile al sospettato, da essere lui il vero responsabile. In poche parole, sembra tutta una scusa. Ma a quanto pare la polizia ha comunque provato a cercare questo presunto sosia, questo Carlos Hernández, ma senza successo. A quanto sembra, Carlos Hernández non esiste, è frutto dell'immaginazione di Carlos De Luna. Un fantasma, un comodo racconto per evitare di assumersi le responsabilità del gesto. Carlos De Luna però insiste, dice alla giuria che esiste questo suo amico e che è sicuramente stato lui a compiere questo crimine orribile nei confronti di Wanda Lopez. Ma anche a causa dei media, tutta la città si mette contro di lui. Eppure si potrebbe credere alla sua innocenza. Le prove raccolte, come quegli indumenti e le tracce di DNA, non corrispondono all'imputato. Anche le descrizioni fisiche, espresse dai testimoni, cozzerebbero in alcuni punti con la fisionomia del soggetto. Ma in aula, questi ultimi ribadiscono le loro parole. Per loro è Carlos De Luna l'uomo visto quella sera. Tutto e tutti sono contro di lui. Non c'è alcuna scappatoia. Nessun modo per far ragionare per bene le autorità nell'andare ad investigare i singoli aspetti che paiono, agli occhi dei più svegli, come lacunosi e strani. Quindi, dopo 4 ore e mezza di deliberazione, la giuria decide di condannare alla prigione a vita Carlos De Luna per il crimine di Wanda Lopez. Ma a peggiorare le cose, purtroppo, c'è un fattore che non aiuta la difesa di Carlos De Luna. Come abbiamo accennato prima, lui aveva già avuto problemi con la legge in passato, tanto che ammette di essere stato effettivamente condannato già 2 volte in passato e di aver addirittura mentito agli psichiatri che al tempo lo avevano esaminato. La svolta peggiorativa arriva proprio in quel momento di giudizio. Prima di emanare la sentenza, si scopre un'ulteriore colpevolezza di De Luna. Aveva violentato 2 volte 2 ragazze, con tanto di prove e testimonianze dirette. Ovviamente gli avvocati della difesa rimangono scioccati, perché non si aspettavano un aggravante di questo tipo. Così, il passato burrascoso dell'uomo viene portato alla luce da ulteriori prove che dimostrerebbero la pericolosità del soggetto. In questo modo la giuria delibera per altre 6 ore prima di decidere che Carlos De Luna avrebbe potuto recidivarsi. Dopodiché è il giudice stesso ad emanare la sentenza. Condanna a morte. Gli avvocati di De Luna, per tutto il tempo, in realtà, non sembrano che abbiano mai provato veramente a difendere il loro cliente. Sotto sotto si sono uniti al moto popolare, che vede proprio Carlos come un killer senza scrupoli. Così si arriva al giorno dell'esecuzione per Carlos De Luna. È l'8 dicembre 1989, nella città di Huntsville, sempre in Texas. Un'iniezione letale, a quanto sembra neanche così ben eseguita, toglie la vita a Carlos De Luna, sotto atroci dolori e inaudite sofferenze. Ahimè, la sua innocenza è vera. Ora vi spiegherò perché Carlos De Luna è stato giustiziato ingiustamente. In realtà, esiste per davvero un altro Carlos. Ben 4 anni dopo l'esecuzione di Carlos De Luna, un professore di diritto della Columbia University, James Lipman, riapre il caso sotto consiglio di 5 suoi allievi. Il professore James nota effettivamente che per quanto sia stato dichiarato ufficialmente concluso, il caso presta innumerevoli lacune e mancanze, oltre che problemi di investigazioni palesi e gravissimi. Spinto dalla curiosità e dalla passione che questa storia ha interessato lui e i suoi studenti, il professor James chiede ad un investigatore privato di trascorrere un giorno, soltanto un giorno, alla ricerca di tracce dell'inafferrabile e a quanto pare inesistente Carlos Hernandez, presunto sosia fantasma dichiarato da Carlos De Luna prima della sua esecuzione. Ebbene, alla fine di quel solo giorno, soltanto in 24 ore, l'investigatore privato scopre effettivamente delle prove che erano sfuggite ai tempi. Non solo a decine di agenti di polizia, ma anche ai pubblici ministeri, avvocati difensori e giudici texani nei 6 anni tra l'arresto e l'esecuzione di Carlos De Luna. Quindi è vero, Carlos Hernandez non è un fantasma, è esistito davvero. L'investigatore assoldato dal professor James, praticamente, cosa ha fatto per giungere a questa conferma? Ha rintracciato, in pochissime ore, una donna che era imparentata con entrambi Carlos. Carlos De Luna e il presunto Carlos Hernandez. Costei ha fornito la data di nascita di Hernandez, il che, a sua volta, ha permesso di svelare il passato criminale di questo non più fantasma. A quel punto, con l'aiuto dei suoi studenti, il professor James inizia a stilare un profilo di questo Carlos Hernandez. Pare che fosse un alcolizzato con un passato di violenze ed era sempre in compagnia del suo fidato compagno. Un coltello molto grande, lo stesso usato contro la povera Wanda Lopez. Nel corso degli anni, Carlos Hernandez è stato arrestato e tenetevi forte, per ben 39 volte. 13 per le quali per aver utilizzato il suo amico coltello. Praticamente Hernandez ha trascorso tutta la sua vita adulta in libertà vigilata. Eppure, per quanto incredibile e sconcertante, questo Carlos Hernandez non è quasi mai stato messo in prigione per i suoi crimini, il che lascia sia il professore che i suoi 5 studenti molto perplessi. I crimini di questo sosia riguardano molte rapine alle stazioni di servizio di Corpus Christi. Solo pochi giorni prima del famoso delitto è stato trovato rannicchiato fuori da un vicino 7-Eleven con in mano un coltello, un dettaglio mai rivelato alla difesa di Carlos De Luna. Ma non finisce qui. In questi 6 anni di lavoro di ricostruzione, il team del professore capisce che Carlos Hernandez, oltre a tutto questo, aveva anche una storia di violenze nei confronti delle donne. Pare essere stato arrestato 2 volte nel 79 con l'accusa di aver tolto la vita ad una donna chiamata Dalia Sauceda, accoltellata e con una ferita a forma di X sulla schiena. Nell'ottobre dell'89, appena 2 mesi prima che Carlos De Luna fosse giustiziato, Carlos Hernandez era stato condannato a 10 anni di reclusione per aver tentato, ancora una volta, di togliere la vita col suo affidato coltello ad un'altra donna, chiamata Dina Yabnes. Anche allora nessuno ha pensato di allertare i tribunali o lo stato del Texas, mentre si preparava a mettere a morte Carlos De Luna. Lo stesso Hernandez pare essersi vantato, spesso con la gente, delle sue azioni. Ha persino scherzato con i suoi amici sulla morte di Wanda Lopez e del fatto che il suo quasi gemello, Carlos De Luna, si stava prendendo tutte le sue colpe. Eppure questo era lo stesso Carlos Hernandez che i pubblici ministeri hanno detto alla giuria che non esisteva. Un'amarissima ingiustizia, bella e buona. Ma non credete che il lavoro del professore James e dei suoi 5 studenti finisce qui. Non si sono limitati soltanto a ricostruire la vita di quest'uomo realmente esistente. Ma nell'intero caso si sono finalmente accorti che emergono anche altre evidenti discrepanze. In pratica De Luna è stato messo nel braccio della morte in gran parte sulla testimonianza oculare di un uomo, Kevin Baker, il quale aveva visto il combattimento all'interno del mini market e aveva visto l'aggressore fuggire dalla scena. Tuttavia, quando Baker viene intervistato 20 anni dopo, dice che in quel momento non era così sicuro dell'identificazione, perché aveva difficoltà a distinguere una persona ispanica da un'altra. Era nervoso ai tempi, per la gravità delle sue parole, ma quanto sembra non ha potuto fare altro. Poi sulla scena del crimine gli investigatori non erano riusciti ad eseguire delle procedure forensi di base, le quali avrebbero potuto rivelare informazioni sull'assassino. Nessun campione di sangue è stato raccolto e testato per il gruppo sanguigno del colpevole. Quindi, quelle prove del DNA, tanto millantate, non erano neanche vere. L'impronta digitale del sospettato è stata gestita così male che non sono state rilevate impronte digitali utilizzabili. Nessuno degli oggetti trovati sul pavimento, ovvero un mozzicone di sigaretta, una gomma da masticare, un bottone, un pettine e lattine di birra, sono stati esaminati a dovere dai forensi per trovare una presenza di saliva o di sangue. Quando il professore e i suoi studenti analizzano delle copie migliorate digitalmente delle fotografie della scena del crimine, rimangono sbalorditi nel trovare l'impronta di una scarpa da uomo impressa in una pozza di sangue di Wanda Lopez. E oramai lo avete capito. Neanche su questa cosa è stato fatto alcuno sforzo. Il colpevole era stato così incauto da lasciare persino l'impronta, che detto tra di noi, è l'ABC delle indagini e la prova forense più stereotipata e perfetta per beccare il responsabile. Anche l'arma del delitto, il coltello, non è stata adeguatamente esaminata, sebbene fosse ricoperta di sangue e carne. Ma anche qui, l'ABC per quelle persone era evidentemente più difficile della tabellina dell'1. Anche sui soldi mancanti ci sono state delle bugie, perché quelli che mancavano dal registratore di cassa nel negozio non erano direttamente correlate a quella presunta rapina. Alla fine risulta evidente che ci fosse stata una corsa sconveniente per concludere in fretta e furia non solo l'investigazione della scena del crimine, ma anche per concludere l'intero caso. E per mettere una ciliegina su questa amarissima torta è un'ulteriore, gravissima negligenza a cui il professore si è ritrovato davanti. Sentite bene. Tutte le prove archiviate del caso sono scomparse. Possiamo dire che è un miracolo che sia riuscito a trovare le foto della scena del crimine all'interno dei fascicoli giudiziari. Arrivati a questo punto, il professor James Liebman della Columbia University pubblica il suo mastodontico lavoro svolto insieme ai suoi 5 studenti e riaccende l'interesse pubblico. L'intero caso appare sotto una luce diversa, più macabra, più orribile, più complessa. Finalmente si fa chiarezza su uno dei peggiori errori giudiziari della storia del Texas. Anche se oramai è troppo tardi per fare giustizia, perché oramai entrambi Carlos sono morti. Almeno la verità è venuta a galla e si fa in modo di non dimenticare questa incredibile storia. Oltre ad una pletora di notizie online, sono stati pubblicati un libro chiamato The Wrong Carlos, scritto proprio dal professor James Liebman, e un film documentario chiamato The Phantom, il fantasma. Come avevano definito il vero responsabile, ovvero Carlos Hernandez, durante quell'assurdo processo. Proprio il film fa una ricostruzione molto dettagliata, ed entrambi i prodotti, sia il documentario che il saggio scritto, vanno sicuramente recuperati. Il caso di Carlos De Luna non è certo né il primo né l'ultimo caso di errore giudiziario in America e in generale negli stati del mondo in cui sono previste pene di questo tipo. Poche settimane fa vi ho parlato di un caso molto simile a quello di Carlos De Luna avvenuto qui in Francia, il caso Ranucci, in cui un uomo, presumibilmente ritenuto responsabile della morte di una bambina, è stato condannato qui in Francia. Vi lascio il link qui sopra per chi non avesse ancora visto il video. Purtroppo sono molte le situazioni in cui un innocente, anche se un criminale passato, paga per delle cose non commesse. Ai tempi è stato facile giudicare un pregiudicato. È facile pensare che, è sicuramente lui il colpevole, perché già ha fatto delle cose del genere in passato. Ma ricordate sempre che la verità è più complessa di come appare. Sempre, in qualsiasi contesto della vita. E sperando che non avvengano mai più casi come questi, vi dico che questa è la fine della storia di Carlos De Luna e della giovane Wanda Lopez.